Prima di iniziare questo episodio voglio ricordarvi che dopodomani, mercoledì 8 maggio alle ore 20:45, saremo a Roma per il Tomba Amica Tour. Allora, l'incontro si terrà presso la parrocchia Santa Maria Immacolata, nel quartiere San Lorenzo, ingresso da Largo degli Osci 28. Quindi, Tomba Amica Tour, mercoledì 8 maggio 20:45 a Roma, quartiere San Lorenzo, chiesa Santa Maria Immacolata. La locandina la mettiamo nelle storie di Instagram, ingresso da Largo degli Osci 28. Ciao! Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Al microfono!
Allora, oggi proviamo a parlare di qualcosa di attuale per arrivare, secondo me, a dire la vera natura, cioè per che cosa siamo stati creati.
È molto ambizioso questo.
È molto ambizioso, secondo me ce la faremo.
Però devo dire delle cose prima che iniziamo.
Prima delle bombe.
No, ma non c'è nessuna bomba, è semplicemente che secondo me questo qua è un discorso molto controverso e anche molto criticabile, però ecco, vabbè, niente. Per tutte le critiche e gli insulti non scriveteci email, perché sinceramente non c'ho voglia. Però, detto questo, invece, mi piacerebbe condividere con voi quello a cui siamo arrivati in questi proprio anni, e devo dire la verità che particolarmente io penso, più che Ale, comincio a vivere la mia crisi dei 50 anni, diciamo così. Non ho 50 anni, però incomincio a sentirmi parte di due epoche distanti, nel senso, mio nonno prossimo anno fa 100 anni, mia figlia ce n'ha 5, la più piccola, Rebecca, quindi mi sento di spaziare veramente in una cultura che è vasta come 100 anni, cioè aver toccato con mano alcune cose che veramente sono degli anni 30, per dire, e vivere adesso nel 2030. E questo mi sono proprio reso conto ieri sera, perché cercavo delle cose sulle mie cose da nerd, riga di comando, Linux, queste cose così, e vedevo dei video con centinaia di migliaia di visualizzazioni. E le persone che parlavano erano totalmente incompetenti. Cioè, io lo vedevo proprio che come si muovevano sulla riga di comando, come davano i comandi, come li chiamavano. E dico, ma questi, ma dove abitano? E ho capito una cosa, che loro hanno acquisito questa cultura, diciamo così, nerdesca, e oggi. Mentre io in qualche maniera l'ho acquisita da chi ha fatto i primi programmi in quel modo.
Da chi ha creato i nerd.
Da chi ha creato i nerd.
Dal creatore dei nerd.
Esatto.
Il dio dei nerd.
È strano, no? È strano, capito? Io so perché alcune cose si fanno in questo modo, mentre i ragazzi di oggi magari le fanno, ma so appiccicate, perché giustamente non hanno... è una tradizione che si continua, tra virgolette, ma non... non hanno affondato veramente le loro mani nei motivi per i quali si facevano queste cose in quel modo. E questo è per dire del mio nerdume. Ma al di là di questo, secondo me, invece lo vedo anche proprio nel comportamento tra uomini e donne, tra come gli uomini vivono il lavoro, per esempio, come le donne vivono il lavoro, la maternità, la paternità, l'essere famiglia, giocare insieme, giocare con i figli, comunicare una direzione all'interno della famiglia. Sono tutte cose che io vengo da una cultura completamente diversa da quella che mi condividono tanti ragazzi, sia geograficamente, perché comunque io sono romano, mio nonno è siciliano, è chiaro che il mio è più un vissuto, diciamo, del sud. E invece, capito, vedo delle ragazze qui magari di Milano e mi parlano di cose in un modo che dico, ragazze di 20 anni, e dico, ma per me questo qua è tutto un altro universo, cioè qualcosa che va oltre quello che conosco, ma lo sto conoscendo. Però capisco che c'è veramente un divario enorme, E questo mi fa pensare se ci sono delle leggi universali, se ci sono delle classi assolute e se ci sono delle cose che abbiano più senso di altre per gli uomini e per le donne. E qui io mi sento così, a metà tra le due cose.
Aggiungiamo a questo antefatto del nostro discorso,
L'antefatto questo
diciamo a questo
sul,
pre...
sulla scena del crimine.
questo è il passo indietro, per
Non l'ho
arrivare a quello che
detto.
vogliamo
Non
dire,
l'ho detto, passo indietro.
perché questi giorni ne abbiamo un po' parlato fra di noi, abbiamo detto vabbè dai, condividiamolo anche nel podcast, magari è interessante
Siamo
qualcuno...
sicuri che vogliamo dire le stesse cose?
No, infatti non
Ok.
diremo le
No,
stesse
ok.
cose.
Almeno lo stesso argomento, sento che è lo stesso
Sì, nello
argomento di...
stesso argomento.
Ok.
No, un'altra domanda che ci ha stimolato a parlare di questo, di uomini e donne, è la domanda che mi fanno spesso, ma ci fanno spesso, scrive, quando presentiamo Tromba Amica d'Eccezione, questo libro che ho scritto sulle relazioni ambigue, oppure quando parliamo di questi argomenti.
Oh, mercoledì 8 maggio,
2024?
cioè dopodomani,
Sì?
stiamo a Roma, alle
Sì, a presentare Tromba.
20:45 a San Lorenzo, alla chiesa di...
Non me lo
Non mo' ricordo.
ricordo.
Vabbè, la chiesa quella di San Lorenzo, quella con tutti i mattoncini
Ma non è la
arancioni.
chiesa di San Lorenzo, dietro San Lorenzo.
Quello, sì, vabbè, la...
È
dove
l'università.
sta il Tibur? Alla chiesa dove sta il Tibur? Vabbè, amici romani, mi avete capito. Comunque c'è la locandina da qualche parte.
Su
Ho
Instagram.
dimenticato di metterla sul sito.
Va bene, e la domanda che nasce spontanea è: scriverete anche un libro per gli uomini di Tromba Amico? No, assolutamente no, perché
È imbarazzante
però
comunque.
questa domanda che ci è stata fatta 1,5 milioni di
Scriveremo
volte. No, Francesco scriverà un libro sugli
sugli
uomini Tromba
uomini.
Amici?
No, 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 no. Scriverò un... Cioè, io e Manu, comunque, che con Real Men ci stiamo pensando a mettere insieme un po' di cose per scrivere un libro per gli uomini. Ma non si chiamerà Tromba Amico
Ovviamente
assolutamente,
perché non è il
perché
punto.
quello non è il punto.
E quindi io mi sono chiesta, cioè rispondo no, che mi è chiarissimo, però a un certo punto ho voluto elaborare anche per me stessa perché no, che c'entra? Perché noi ci siamo resi conto che le donne hanno il problema delle ragazze che noi raccogliamo è un problema relazionale con gli uomini, cioè di avere la difficoltà ad avere relazioni solide, relazioni stabili, relazioni profonde.
Relazioni che vadano in una direzione chiara.
E invece il problema degli uomini
È essere
è
uomini.
avere gli uomini. Cioè, il problema degli uomini è che è difficile trovare uomini. Cioè, non so come dire. Cioè, ragazzi che siano uomini veri. E quindi siamo arrivati.
C'è un podcast che parla di questa cosa.
Vero? Come si chiama? Lo vuoi pubblicizzare adesso?
Sì, no.
Come si chiama?
Realmente,
Ah,
vabbè,
ecco.
sì.
Allora, e quindi Francesco lavora tanto su Real Men. Io con il libro ho lavorato tanto sulle relazioni ambigue, che è molto più femminile come
Infatti,
argomento.
chi dice, ma lo scrivo il libro per gli altri? Ci ho fatto un podcast, sono già la seconda stagione, sono 750 episodi.
E c'è la newsletter
C'è la
pure di Real
newsletter, ci sono gli
Men.
articoli, c'è il sito, non lo so,
C'è tanta
è un
roba.
bordello di roba.
Allora, ci siamo resi conto, chiacchierando di mio marito, così andando fra gli orti, cioè in mezzo, nelle nostre passeggiate, vicino al fiume, negli orti, in mezzo agli orti.
Ah, noi i nostri orti, gli orti...
L'orto delle
Gli
persone, c'è
orti...
un posto, diciamo, un po' fuori dal
Dove
paese,
tutti fanno
dove
l'orto.
tutti fanno l'orto, ognuno c'è un pezzettino d'orto ed è vicino a un fiume. E noi andiamo a passeggiare in mezzo agli orti, poi vediamo quello come pianta così. Ah, vedi, questo già pianta. Noi parliamo solo di questo. Ormai siamo nerd dell'orto, di come si pianta, di come l'ha pacciamato, di non l'ha come l'ha irrigato, come già l'ha pianta, già sono uscita. Parliamo della te, quanto è così, quanto è argillosa. Vabbè, siamo nerd pure di questa cosa. E chiacchieravamo appunto di gli uomini, le donne, qual è il punto? E siamo arrivati a dire questo, che condividiamo con voi in questo podcast. Poi è bello aprire non per le critiche, ma diciamo critiche belle, condividere con voi e anche aprire, non dico una discussione, però un confronto su cosa vedete anche voi. Quello che noi raccogliamo è questo, che c'è una crisi fortissima di identificazione maschile, cioè l'uomo vero, cioè l'uomo, cosa identifica l'uomo? Tu che fai Real Men, cosa dice Manu dei tre punti là?
I tre
Cioè
punti sono provvedere, procreare e proteggere.
l'uomo è quello che provvede, procrea e protegge, cioè quello che si lancia, quello che dà la direzione, quello che pensa a dove dobbiamo andare, quello che dice, e che tutte le donne vorrebbero un uomo così, perché è la sua natura di uomo, non ti preoccupare. Davanti a qualsiasi problema ci sono io che ti dico dove dovremo andare. Dici, no, ma non ce la posso fare, ma è troppo difficile, è troppo ambizioso.
Aspetta, aspetta, che ho sentito, c'è sta una ola di Tigers qua che sono tutti arrabbiati. Noi ce la facciamo senza gli uomini, perché noi
siamo
indipendenti. State calmi, mo arriviamo pure su quello.
In fondo al cuore, anche le donne più agguerrite vorrebbero un uomo forte. Cioè, la forza
solido,
dello...
io direi che
forte,
io direi
solido,
che
dice non ti preoccupare, ci penso io so dove andremo e qualsiasi difficoltà l'affronteremo, io sto in prima linea, tu vieni con me. Ma è molto difficile trovare un ragazzo così.
Ma quanti ragazzi oggi sono capaci di accettare un discorso anche soltanto teorico? Io vorrei veramente fare una statistica, tipo il pulsantometro, no? Quelli che spingono il pulsante e vedere la statistica. Qua secondo me ci sta
ma tu ci credi?
Uno stuolo di donne arrabbiate.
Ma tu ci credi?
Io penso che una donna che si arrabbia per questi concetti è molto irrisolta.
Ma tu ci credi? Tu ci credi che una donna invece... Allora, invece una donna cosa vuole? Uno mollo, uno sempre indeciso, un insicuro, che non sa cosa fare. No, non lo vuole nessuno. E dice questo che uomo è.
In effetti,
no, non esiste.
In effetti o è zuppo e pan bagnato. Cioè, o ci sta un uomo
forte
o è debole. Cioè,
o è forte e deciso, insicuro e non sa che deve fare.
Nel senso che l'uomo medio che sta a metà, che cosa dovrebbe essere? Uno che... o diciamo prende in mano... Quando uno dice prende in mano... Un uomo che prende in mano la situazione vuol dire... che prende la responsabilità di quella situazione. Non vuol dire che la donna deve essere non responsabile di quella cosa, però l'uomo se la carica, innanzitutto se la carica su di sé e si mette, diciamo così, tra virgolette, da scudo, perché l'uomo nella sua natura più insita, lui deve dimostrare a se stesso, agli altri e in particolare anche alla sua donna, che lui c'ha quello che serve, lui è all'altezza della situazione. Donne, capite questa cosa? L'uomo, per essere uomo, ha bisogno di sentirsi all'altezza della situazione. E questo spirito innato, profondissimo, che ha nel cuore, diciamo, deve emergere, deve essere tirato fuori. È proprio insito nella sua natura.
Allora, l'uomo... ragionavamo, perché invece gli uomini... Noi vediamo un sacco di ragazzi che... anche giovanissimi, cioè 18, 19, 20 anni, familiari, insomma, amici dei nostri amici, cioè a nostra figlia gli piaceva uno che incontrava tutti, che incontra tutti i giorni sull'autobus, diceva ma questo mi sembra interessante, è andata a indagare la situazione. Questo ragazzo praticamente conosce tutte, però non gli interessa nessuna. Io dico, ma com'è possibile che uno di 18 anni non si rimorchia tutte? Ma perché? Sta nel suo mondo, gira e rigira, neanche le bacia tutte, ma niente, proprio non è reattivo. Dico, ma ce l'ha, io ho detto, ma ce l'ha il sangue nelle vene? Hai visto se c'è davvero o c'è acqua sporca?
Non indagare troppo, insomma. Però
e lei, dopo un po', dopo qualche mese di infatuazione, diciamo che voleva conoscere, ha detto... ma questo, cioè, dorme proprio in piedi, cioè, ma che ragazzo è? Però non è l'unico, cioè, quello che notiamo, che non è l'unico.
È un trend abbastanza...
che uno dice, no, ma io non c'ho voglia di avere una ragazza, ma perché comunque mettermi in una relazione, io sto bene così, cioè, è una cosa moderna, cioè, voi immaginate ai tempi dei nostri genitori, mio padre c'ha 70 anni, un uomo che diceva no, non voglio una ragazza.
Non
ha mai sentito nessuno.
È qualche problema psichiatrico.
Non esiste. Allora uno pensa, ma perché siamo arrivati a questo?
Qual è stato il processo che ha portato... Allora, io lancerei in questo momento, due o tre concetti in maniera...
Poi dopo parliamo delle donne.
Sì, due o tre... No, ma siamo...
E dopo arriviamo al punto.
Di tutte e due. Io lancerei due o tre concetti a casaccio... per aiutare un attimo a capire questo grande divario culturale che esiste appunto dagli anni 30 al 2030. Ci sono delle cose, dei fattori esterni che hanno modificato la nostra percezione della vita. Primo fattore, secondo me, importante, è quello, diciamo così, del progresso. Che cosa succedeva? Che negli anni 30...
Cioè la lavatrice.
Esatto, proprio la lavatrice, quello che ha cambiato
il mondo. La lavastoviglie, la donna delle pulizie.
Cioè un uomo che si alzava la mattina doveva andare a zappare i carciofi, no, mio nonno. E chiaramente non poteva, non accompagnava i figli a scuola, e sicuramente non gli preparava la merendina la mattina a scuola.
Non andava al parco a giocare con l'altalena.
Assolutamente non lo faceva, non c'era manco l'altalena forse al parco, e non c'era proprio il parco in generale. E comunque tornava poi a casa la sera dopo aver zappato 8, 9, 10, pure 12 ore, e francamente non si metteva a fare il bucatino, non stendeva la lavatrice. A tutte queste cose ci aveva pensato la donna, donna munita di uno strumento che si chiama, vabbè non lasciamo perdere, questo ci arriviamo dopo, questo strumento. E c'è stata questa netta separazione di ruoli, proprio necessaria alla sopravvivenza.
Cioè un uomo senza una donna non poteva stare, perché come faceva?
E una donna senza un uomo non poteva
stare, perché una donna non c'aveva la forza fisica per i lavori che c'erano da fare cent'anni fa. Cioè poteva mia nonna zappava con mio nonno, ma non poteva zappare 12 ore, non ce la poteva fare.
C'era un bel video che avevo visto su una staffetta mista maschile e femminile sui 200 metri staffetta, in cui la donna, scusa, c'è l'ultimo cambio di staffetta e c'è una donna in testa, ma nettamente, forse c'era 15 metri, o 15 metri su 200 metri, sono proprio tantissimi. E il secondo fa il cambio invece con un uomo, cioè una donna passa il testimone a un uomo, quindi l'ultimo giro, diciamo così, l'ultimo tratto, ma forse era 400 metri, vabbè, l'ultimo tratto sono una donna che c'ha un vantaggio di 15 metri su un uomo che ha appena preso la staffetta, insomma il testimone. E l'uomo fa una progressione che rimonta i 15 metri e la stacca al doppio della velocità, cioè faceva impressione, sembrava veramente che stesse quasi ferma, ma era in testa alla gara.
Secondo me sei offensivo a dire che l'uomo e la donna non sono uguali.
Aspetta un attimo.
Stai offendendo le persone.
Stai fermo. E il titolo di questa... Ma era su...
Ti voglio fermare.
Stai fermo. Era su World Runners, non era una cosa di genere o nient'altro. Però il titolo era tipo la genetica fa la differenza. Ed è proprio questo il fatto. C'era un testo forse di Eldridge, non mi ricordo, che diceva... Cioè gli uomini e le donne sono differenti fisicamente, tu sei stato fatto più alto, sei stato fatto più forte, e tutte queste cose qua servono per qualche motivo. Cioè tu non hai l'utero, non puoi partorire, tutte queste cose qua servono per fare qualche cosa, usale. Quando dici no, ma le donne andavano a caccia meglio degli uomini ai tempi preistorici, ma chi se ne frega dei tempi preistorici? Cioè, il punto fondamentale è questo, è che ci sta fisicamente una differenza, e queste differenze fisiche, secondo Eldridge, ma pure secondo me, cioè vanno usate, hanno un ruolo nella nostra vita. Quando tu non usi questa forza fisica, quando tu non usi questa intelligenza, quando tu non usi quell'accoglienza, eccetera, eccetera, parlo di uomini e di donne, tutte e due, manca un pezzo. Quindi il progresso che cosa ha reso? Ha reso che l'uomo può tranquillamente uscire la mattina, invece di spezzarsi la schiena, va in ufficio, si stressa per 450 motivi e fa 4 ore sulla tangenziale.
E fa 5 ore di psicoterapia a settimana.
Esatto, però torna a casa, la lavatrice è stata fatta, oppure ha chiamato la donna delle pulizie.
Compra una pizza.
La pizza o un'altra cosa, si fa mangiare un sushi o quello che sia, chiama i vari delivery e compagnia bella, e non c'è proprio bisogno. La donna uguale. La donna uguale.
Cioè, praticamente l'uomo è come se fosse... Aspetta. Togliamo il come. Svirilizzato nella sua mansione di forza. Cioè, dov'è che la deve mettere sta forza? Dov'è che deve essere così coraggioso? Dai, un uomo esce di casa, dov'è che deve provare questo coraggio che ha dentro, che li batte forte? Quindi è un po', cioè, non allena, cioè, cresce quello che tu semini nel tuo cuore, anche nei pensieri, nel fisico, nello spirito. Quindi tu dov'è che alleni questa forza anche fisica? questa forza mentale anche di risolvere problemi, di... non c'è bisogno.
Ma per la donna è uguale, per la donna è uguale, perché dove vivi la tua questa maternità accogliente, questo nido sicuro, questo prenderti cura quando la mattina ti alzi e vai in ufficio e sbrani mezzo piano, mezzo corridoio, perché comunque tu sei, tra virgolette, costretta a lavorare e a mantenere, diciamo, il tuo stato sociale e compagnia bella. Aspetta che c'è stato tutte le Tiger che si sono arrabbiate. Perché noi dobbiamo lavorare? Perché così? Perché
non siamo indipendenti? No, non stiamo dicendo di non lavorare, stiamo dicendo un'altra cosa.
Non stiamo neanche dicendo che non siamo indipendenti, nessuno ha detto.
No, allora stiamo dicendo questo. Dov'è che la donna ha bisogno invece di un uomo? Perché dal meccanico... Cioè, qual è il problema? In Germania ci andavo sempre, no,
è
io.
È meglio che ci vada al meccanico.
Mio marito mandava a me, perché questo mi frega. Invece ci vai tu, medi la situazione.
Ma pure Laura e Angelo dicono sempre che il meccanico ci va lei, perché quello, quando ci va lui, incominciano a fare, capito? C'è quasi uomo contro uomo, c'è quasi la sfida, capito? Invece quando ci va lei...
La deve aiutare, quindi... A me il meccanico in Germania era sempre... C'era una fila di uomini dal meccanico, poi arrivavo io e dicevo... Sai, mi servirebbe però la macchina di cortesia. Lui faceva:
prego.
Ma vedi quante persone ci sono? Però a me serve proprio. Va bene, va bene. E diceva quello dietro: non te lo posso dare, guarda, cioè, lo devo dare a lei, che è una donna. Poteva darle la macchina di cortesia a quello dopo. Quindi io ce l'avevo sempre questa macchina
per questo,
di cortesia.
Per questo andava lei.
Cioè, a mio marito diceva: no, cavatela da solo. Cioè, quelli dietro di me dicevano: siete uomini, cavatevela. E invece a me diceva: no, ma lei è una donna, c'ha i bambini, come fa? Devo dargli la macchina. Come se quegli altri non c'erano la moglie. Però lui non li vedeva e quindi con la coscienza.
Però
guarda, a posto.
È sacrosanto questo ecco, esempio,
quindi,
è sacrosanto.
Donne, dov'è che noi abbiamo bisogno degli uomini?
Andate dal meccanico.
Ah, dal meccanico non ci abbiamo bisogno. Prendere le decisioni facciamo prima da sole, perché gli uomini di oggi sono proprio... Cioè, proprio se dobbiamo dire chi è indeciso, chi è insicuro, diciamo, ci viene in mente un uomo di solito. Scusate, non voglio essere offensiva, però spesso è così.
No, ma io ho un mio amico che invece è decisissimo.
Sì, va bene. Aure et Labora, che è una cosa... Vengono tutte femmine. Ma dico io, ma come mi viene in... Perché vengono le femmine? Cioè, Aure et Labora dovremmo avere un problema contrario. Cioè, che dovrebbero volerci venire solo maschi. Perché si zappa, si fa la motosega. Cioè,
buttano giù gli alberi.
Dobbiamo buttare le pietre.
Si rincorrono i cinghiali.
Aggiustare le strade. Cioè, l'unica cosa più da donna, se vogliamo, è cucinare. Questo di Aure et Labora, la cosa più femminile che ci sta, diciamo, che agli uomini non l'interessa, è cucina. Tutto il resto, che è tutto quello che fa il 90%,
è molto fisico.
È tutto molto fisico e gli uomini non sa fa. Oppure li chiami e dici: no, sai, non lo so se voglio venire. No, non venire. Quindi tutti un po' così avventuroso, si dorme per terra, non c'è il bagno, ti devi lavare così. Non ci vengono gli uomini, non si sa perché. Vabbè, non lo so. È perché so un po' così. Ma la donna, quindi, di un uomo a lavorare, lavora benissimo. A guadagna benissimo, meno degli uomini, questo statisticamente per una serie di ragioni discriminatorie. Andata al meccanico, ci va da sola.
Ho sentito una ola quando ho detto discriminatori. Sì, siamo discriminati.
Se si rompe il tubo dell'acqua, c'è un problema, chiama l'elettricista, l'idraulico. Cioè, qual è il problema proprio? Cioè, qual è il problema? Se devi montare la libreria, chiama quelli che gliela montano. Cioè, qualsiasi
no,
cosa...
L'unica cosa che manca è quello di fare i figli.
A un certo punto, però, la differenza...
Ma poi ci arriviamo comunque pure a fare questa cosa senza gli uomini,
Ecco, appunto. A un certo punto, però, che succede? Arriva la grande differenza che forse salva noi donne o le inguaia di più, diciamo, in una strada. A un certo punto, però, il problema dell'uomo può campare così fino a 100 anni.
Comunicazione di servizio. A noi non ce ne frega niente, noi possiamo rimanere chiusi nel nostro nerdume, nelle nostre partite a calcio, tutta la vita.
E poi anche diciamo una necessità, un bisogno, un desiderio fisico, sessuale, te lo risolvi da solo, con qualche relazione occasionale, un po' di pornografia.
Pornografia come se non ci fosse domani.
Cioè non hai proprio bisogno di relazioni, vai dritto, puoi stare fino a 100 anni così. Il problema invece è che la donna ha un problema gravissimo, che sì, in questo percorso di autosufficienza a un certo punto arriva ai 30 anni. E quindi ai 30 anni, e lo dico io che a 30 anni avevo già tre figli, a 26 ne avevo già tre figli, non vi so spiegare perché, ma ve lo spiego, è la biologia, a 30 anni suona il campanello. Proprio io non pensavo potesse accadere anche a me, pensavo che era qualcosa un po' fra il vero e il mitologico, però a me con tre figli a 30 anni mi è risuonata per la prima volta la campanella di dire: oh, guarda, mi è proprio chiarissimo nel cervello,
se vuoi fare un
guarda
figlio...
che se vuoi fare un altro figlio o lo fai mo o non lo fai più. A me dopo tre figli, avevo già tre figli, mi è suonata la campana. Guarda che se lo devi fare, lo devi fare mo. Poi dopo c'è più. Figuriamoci per chi non ce l'ha. Ma tutte le ragazze che incontriamo, più o meno verso 29, comincia a suonare sta campana. Che cosa 29, succede?
30, 35, cioè non è che... È
sì,
una
comincia
cosa...
a 29, 28, comincia. Poi fino a 35 suona proprio all'impazzata.
Fino a 40.
Fino a 40 è proprio una cosa proprio che... E non hai altri pensieri. Cioè, proprio è solo questo pensiero. E quindi le donne cosa fanno? Perché questa non è una cosa che tu, cioè una relazione occasionale, guardi un porno, lavori, non so, vai dal meccanico. Questa è una cosa che ti serve per forza un uomo, cioè questa non l'abbiamo risolta con la tecnologia, con la vita moderna.
Non si può fare inseminazione?
Eh sì, in Italia non si può fare però,
vedi, è un paese retrogrado veramente, retrogrado.
E quindi è un grandissimo problema, soprattutto poi se tu vivi la castrità, se vivi la castrità pure è un grande, se sei cattolico, è ancora peggio, è un grandissimo. Quindi cosa fai per risolverlo? Cosa fai? Cerchi all'impazzata, cioè proprio è come quando cerchi quella, la crema, quella che vuoi tu, che non la trovi.
La crema?
La crema tipo per i capelli,
uno
però
cerca
che tu cerchi quella precisa e non la riesci a trovare perché non la fanno più.
Veramente, cioè, voi donne cercate una crema
sì,
in
no,
particolare?
Possiamo anche fissarci per una settimana a cercare una cosa che proprio ci interessa.
La crema.
Io non sono, faccio parte di questa femminilità, però sì, può accadere.
Dovresti.
Dovrei, no.
È molto sensuale questa cosa che una donna si fissa per cercare una crema.
Si fissa per cercare. Allora, ti fissi per cercare un uomo a tutti i costi. A quel punto devi per forza avere un uomo. Per forza. Non c'è un altro modo. Non hanno inventato niente, nessuna lavatrice, nessuna lavastoviglie, nessuno che può risolverti il problema se non un uomo nella realtà. Un uomo vero. Cioè, umano, in carne ed ossa. Ti serve uno in carne ed ossa. E quindi cosa fai?
Come diceva Don Fabio, cerchi un maritozzo.
Quindi cosa fai? Cerchi all'impazzata una relazione. Ed è per questo che ti fiondi nelle relazioni ambigue. Perché di fronte a te trovi ragazzi che non gliene frega niente, però comunque hanno un desiderio sessuale. E quindi è più bello soddisfarlo con te rispetto che un film.
Smascheriamo questa cosa. Nelle relazioni di tromba amicaggine, tu me la puoi raccontare come ti... Io non ti credo più. Cioè, io, tu donna che stai dall'altra parte, non ti credo più. Quindi ti dico come la penso io, poi tu puoi non essere d'accordo, ti arrabbi...
Vieni a Roma ad arrabbiarti.
Fai quello che vuoi.
Con mio marito, eh.
Però non scrivi perché non c'ho voglia. Questo no. Se sei arrabbiato, non scrivi, non c'ho voglia. Però... pensi, nella maggior parte delle donne che ho incontrato, delle ragazze che ho incontrato che entrano in relazioni ambigue, non c'è il pensiero, adesso, scusate il termine, adesso mi faccio una scopata. L'uomo, tutti quanti, guarda, proprio è tutti quanti, proprio al 100%. La donna forse lo può anche dire, però fino in fondo non è così.
Vuole una relazione.
La donna entra in una relazione superficiale perché dice: intanto io l'aggancio qua. Badate bene che a volte questo ragionamento
è inconscio
questo ragionamento, badate bene, io l'aggancio qua, però poi vedi che cosa succederà. Allora ragazzi, mi è successo a me quando avevo 20 anni, ero molto arrabbiato per una delusione amorosa che ho già raccontato in altri contesti, e quindi a un certo punto, anche là un po' inconsciamente, per vendicarmi delle donne, veramente, cioè, chi si proponeva io andavo tranquillamente senza problemi. Che cosa è successo? Che io poi troncavo, cioè nel senso che non erano relazioni che mi interessavano. E è successo con una ragazza in particolare che dopo una situazione un po' difficile, io ho troncato, e per noi era stato sempre esplicito sin dall'inizio che era una relazione comunque fisica, capito? Che non c'era niente di più che quello. Ed è vero, non c'era niente di più che quello. Non è che parlavamo, facevamo altro se non andare a letto insieme. E qui dopo qualche mese io l'ho lasciata perché non mi interessava più fare sta cosa. E lei mi fece un discorso, ci rimase di stucco, mi fece un discorso e dice: ma come, perché mi lasci, perché non possiamo continuare così, eccetera eccetera. E io l'ho guardato e dico: ma di che stai parlando, di sentimenti? Ma in che senso, scusa? È sempre stato chiaro fin dal primo istante che non c'era nessun tipo di interesse reciproco se non quello fisico. Quindi rimasi veramente sbalordito. Cioè, veramente, ve lo dico. Sì, insultatemi, pensate che sono un uomo schifoso, sicuramente, però io rimasi sbalordito, senza parole, perché dico: ma come mai adesso lei tira fuori parole come amore su una relazione che è stata semplicemente così, di attrazione fisica e basta? Com'è possibile questa cosa? E ascoltando adesso i vari incontri di Tromba Amica, ascoltando le ragazze che vengono a parlare con noi, ascoltando le varie storie, eccetera, eccetera, io mi rendo conto che purtroppo c'è tante volte questa cosa. Una donna entra in una relazione ambigua, anche molto inconsciamente, perché in fondo pensa che questa cosa si potrebbe trasformare in un amore. Ma l'uomo questa cosa non la pensa.
Oppure semplicemente una donna traduce l'interesse verso di lei, anche se solo fisico, come un interesse verso di lei. Quindi se a te ti piace, ti piace.
Interesse fisico, interesse verso di lei. Ah, c'è anche altro.
No, ecco. Per la donna ti piaccio, ti interesso, questa quindi ti piaccio, ti interesso.
Questa era una citazione, chi è che diceva? Dopo sei mesi ho capito anche che era intelligente.
Il tuo amico, il tuo migliore amico, uno dei tuoi migliori amici della cerchia tua.
Ah, è così, appunto. Ciao,
dopo sei uno serissimo che vive veramente la castità addirittura, incontrato in un cammino di fede, dopo sei mesi è venuto e ha detto: oh, ma lo sapete che la mia ragazza ha anche cioè ragiona proprio.
Pensa.
Ma proprio pensa così. Cioè ha scoperto che ragionava, perché lui prima non se n'era accorto.
Padre Giovanni ci diceva sempre, dice ancora, insomma, che nelle relazioni l'uomo entra attraverso gli occhi, la bellezza. Le donne si entrano nella relazione attraverso l'udito, il sentire.
Quindi tu a questa l'avrei detto che è bella, e lei ha pensato che tu eri innamorato di lei. È chiaro, no? Se è bella vuol dire che ti piace, vuol dire che sei innamorato di lei.
Siamo veramente delle persone semplici.
Allora, cosa succede? Che la donna purtroppo a una certa arriva a questo punto. Cioè la donna è fatta proprio, cioè noi possiamo cambiare tutta la tecnologia, la modernità, la cultura, tutto quello che vogliamo, ma poi la verità di chi siamo viene fuori. E nella donna viene fuori perché vuole fare i figli, perché proprio dici: no, ma io non li voglio fare i figli. Allora, una donna che si distacca da questa cosa, io non pensavo, perché io facevo parte di questa categoria, ma poi diventando vecchia ho capito, ascoltando le persone.
Che categoria?
La categoria di quelli che non è che pensano quanto vorrei avere un figlio. Cioè io non l'ho mai pensata questa cosa da ragazzina, non ho mai pensato mi voglio sposare, voglio avere i figli, proprio. Sì, era l'unica cosa che ho pensato, questo sicuro no. E
bene,
infatti
ce l'hai fatta proprio, eh? Quando dici una donna di successo, una donna che ha realizzato i suoi desideri.
No, io ho realizzato desideri che non erano miei, ma erano molto più grandi e sicuramente più belli, per fortuna. Quindi io penso, vedo che una persona, c'ero anch'io dentro, che non vuole questo, di solito come me è una persona ferita nella maternità, o è una persona che fa proprio difficoltà ad entrare in relazione, cioè c'è un guaio sotto da risolvere. E anche una persona che desidera la consacrazione, per esempio, comunque ha un desiderio fortissimo di maternità, cioè di spendersi non solo per i 2, 3, 5, 10 figli che potresti avere, ma per tutti i figli del mondo. Quindi è anche quello un desiderio, è un desiderio di maternità enorme, c'è cioè un desiderio gigantesco di maternità, di darsi. Arriviamo al dunque. Perché abbiamo parlato di tutto questo? Per arrivare a quale punto? Adesso riveliamo l'arcano.
L'arcano, non lo so manco io.
L'arcano è questo. Questa è un po' una fotografia che noi, che i nostri occhi vedono della situazione attuale. E però la domanda importante da porsi su ogni cosa, non solo su questa, è: ma cosa dice Dio di questa roba? Perché l'unica cosa che ci interessa non è l'opinione di Alessandra e Francesco, la tua, del tuo amico, e di te invece che hai trovato un uomo vero, beata te, anche io l'ho trovato.
Amen.
Amen. Per gli amici protestanti, amen. Ma
anche in Francia dicono amen, hai visto?
A me anche in Francia dicono amen. Ma è cosa dice Dio di questo, che è l'unica cosa che ci interessa. Dio di questo dice che l'uomo è pienamente felice quando dona tutto se stesso,
entrando in relazione.
Amatevi, proprio il Vangelo di ieri, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Che vuol dire? Come ci ha amato Gesù? Come ci ha amato sto Gesù Cristo? Gesù Cristo ci ha amato dando completamente se stesso, gratuitamente. Completamente, gratuitamente. Questo vuol dire l'uomo è felice quando dona tutto se stesso per un altro. Questo vale per l'uomo e per la donna. Quindi non quando riesce a soddisfare abbastanza, sufficientemente i suoi bisogni di essere accudito, di essere, non so, soddisfatto fisicamente o intellettualmente in qualche modo. Quindi lavori, c'è la lavatrice e c'è una ragazza che ogni tanto ti passa al convento, la pornografia. Cioè questo è...
un surrogato, pagliativo proprio da quattro soldi.
È proprio mangiarsi a tromba mica, faccio sempre questo esempio, e tu hai fame e ti mangi una bella pagnotta di pane. Sì, la panza te la sei riempita, ma questo è godere? Questa è pienezza? Questa è vita vera? No. Invece donare tutta la tua vita, cioè, è un'altra cosa. È comodo? No, è scomodo. Scomodo, è costoso moltissimo, è rischioso tantissimo, ma è quello che ti rende felice. Noi invece nelle nostre scelte facciamoci caso, perché io lo faccio, penso pure voi, nelle nostre scelte scegliamo ciò che è più comodo, che mi costa di meno, ciò che mi conviene di più, dove c'ho il maggior guadagno con il minore impegno, e ciò che mi mette in discussione di me, cioè ciò che è meno rischioso. Cioè che me la rischio di me, mi rischio la faccia di meno, però quello che ne raccolgo è veramente meno della sopravvivenza, è una pozzanghera, non è l'acqua viva, è una pozzanghera, cioè dopo non ti ritrovi niente. Quindi quando guardi la tua amica meravigliosa che c'ha una bella famiglia e lei sì che ha incontrato un uomo vero, dici beata lei. No, non è beata lei, non è per caso, non è quando mia mamma mi dice guarda, con questa situazione che c'è, per fortuna che Francesco è così e la riesce a gestire. No, non è per fortuna che Francesco è così. Io l'ho visto che era così. Cioè, io ho proprio verificato che fosse un uomo e che sapesse gestire questo tipo di relazioni. Quindi io l'ho capito prima, non è stato per caso.
Mi piace questa cosa qua. Hai verificato che io fossi un uomo. Scusa, puoi condividere come si fa questa verifica? Perché secondo me questo è un tratto importante.
Se tu... di solito nella relazione ambigua e tu giochi a ribasso.
Aspetta, prima che inizi, posso dire una cosa? Alle donne arrabbiate che stanno ascoltando in questo momento, io guarda che veramente voglio bene.
Ma pure gli uomini sono arrabbiati che abbiamo detto che sono svirilizzati, no, e stanno, no, sul divano invece li vieni a zappare i rovi, no, a Oret Labora.
No, gli uomini non sono arrabbiati. Se c'è qualche uomo arrabbiato, mi scriva. Proprio a Real Men, però. Scrivi @realmen.it, mi scrive a Real Men, l'uomo arrabbiato. Vediamo. Secondo me alcune donne che stanno ascoltando sono molto infastidite da questo discorso e lo capisco e mi dispiace, o meglio, no, non mi dispiace.
No, non ti dispiace.
No, in fondo non mi dispiace. Perché penso...
Sei ipocrita a dire che ti dispiace.
No, non mi dispiace. No, mi dispiace se sono offensivo o che altre cose, o che se sono poco sensibile, però se senti questa ira proprio dentro, questo fuoco dentro di uno scatto, che queste cose che stiamo dicendo in qualche maniera ti infastidiscono... Guarda, questo te lo do un consiglio proprio da padre, più che da amico, proprio da padre. Se c'è qualcosa che dentro un tarlo che ti infastidisce, guarda che lì ci sta qualcosa da andare a investigare. Perché se quello che stiamo dicendo Chip e Chop qua al microfono è una stupidaggine, stupidaggine è, stupidaggine rimane. Passa come pula al vento, nessuno se la frega. D'accordo? Se invece è una cosa che c'è dentro una verità, la verità invece è un tarlo che ti va dentro e ti consuma e ti crea questo fastidioso, questa fastidiosa sensazione. Quindi, senza che ci scrivi arrabbiata, fatti due domande, fermati su questa sensazione e stacci, perché lì c'è una verità che parla su di te, non una verità che noi abbiamo detto, ma una verità che parla su di te. È il caso che forse di ascoltarla, e secondo me con questa consapevolezza io voglio ascoltare quello che dice Ale.
No, e qui stavamo dicendo come fai a verificare che è un uomo vero. Innanzitutto ti metti tu a un livello relazionale di quello che tu vuoi. Cioè, mia figlia a 17 anni mi ha chiesto: mamma, come hai fatto a capire che papà era l'uomo della tua vita? Come si fa a capire? Io le ho risposto facile facile. Innanzitutto ho capito che cosa volevo io nella vita. E una volta che mi sono chiarita, dopo, incamminata sulla mia strada bella dritta e senza compromessi, dopo ho trovato un'altra persona che stava bello dritto senza compromessi, che andava sulla stessa strada, e ho detto: va bene, possiamo camminare insieme, proviamo.
Aperta parentesi. Spesso ascoltiamo storie di coppie sposate in cui sono sposate da qualche anno, hanno un figlio, e lei viene a parlare con noi scoraggiata, in lacrime, dispiaciuta, e ci credo e mi dispiace tanto, perché lei vorrebbe progredire in un cammino di coppia familiare, personale, bello, avventuroso, nel Signore, così. Il problema è che il marito è parcheggiato sul divano e fa il maritozzo, e l'unica cosa che gli interessa è andare al lavoro e tornare dal lavoro, ma io la famiglia la mantengo, fatemi comprare un divano più grosso perché devo stare più comodo. C'è un grande dolore in questa cosa, è un grande dolore che può essere affrontato, deve essere affrontato. Non voglio parlare di come si affronta adesso, però quello che voglio parlare invece è: vedi che tu ti ritrovi quello che hai messo dentro la relazione. Cioè, non è che per caso quando ti sei sposata magari hai messo l'accento sul fatto che ci sposavamo finalmente, quindi possiamo fare dei figli eccetera eccetera, ma non hai messo l'accento su la solidità di questa persona,
di quello che volevi tu nella vita. Magari
esatto,
è un uomo vero, però è una persona che non va dove vai tu, perché tu stai andando da un'altra parte
e tu tiri e l'altra parte non...
Questa cosa dopo è di una frustrazione, è veramente una croce.
Quindi il passo zero, che è quello di capire tu cosa vuoi nella vita, non è affatto scontato. E io le donne che vedo che cercano l'uomo, cioè, io non le vedo spesso tanto consapevoli di cosa vogliono dalla vita.
E quindi questa cosa qua ti porta a dire la domanda, cioè, tu cosa vuoi? Perché non ti devi imbattere in una relazione perché c'è una relazione, ma che ti devi chiarire tu cosa vuoi, e non devi mai abbassare il livello. Cioè, se quella persona che incontri sembra che sia, ma poi si rivela non essere, no, uno taglia. Perché dopo questa cosa dici: no, ma un uomo meglio forse non lo trovo. Ma meglio che stai da sola, perché dopo ti trovi una croce che te la sei messa addosso proprio tu.
Tutta la vita.
E purtroppo noi queste situazioni ne sentiamo tutti i giorni, ed è una croce pesante da portare, perché dopo non ti basta più avere un uomo, non ti basta più avere una famiglia. Tu vuoi veramente camminare su quella strada che era puntare in alto, che era quello che volevi nella vita. Dopo sono lacrime, è veramente una croce che dopo ti porti dietro. Perché che fai? Vuoi separarti da un uomo perché non cammina? Non cammina perché non punta in alto, ma non lo farai mai, ed è fuori dal mondo che tu lo faccia. Dopo diventa la tua croce, diventa la tua croce, perché tu non ti separi per il bene dei tuoi figli, non ti separi perché sai che separarsi sicuramente non è una soluzione. ed è sicuramente la cosa peggiore che puoi fare, però dopo devi sopportare un vivere al minimo in un... e questa cosa ti svuota, è pesante, è una roba, è una croce proprio, e, te la se... e poi ti devi anche perdonare che te la sei messa addosso tu, che non è una malattia, cioè te la sei scelta proprio tu, magari qualcuno ti ha pure detto, ma tu te la sei scelta tu, è difficile proprio da perdonarti. Ecco, questo è il riassunto di un po' di coppie che vivono questa situazione.
Questo non è giudizio, questo non è per giudicare, ma è per aumentare la consapevolezza su quello che è questa situazione.
Quindi il punto è questo: tu che cosa vuoi dalla vita? Perché se tu vuoi, l'ho scritto anche in Tromba Amica, c'è proprio un capitolo, cosa vuoi dalla vita? Se tu vuoi la casa con vista, con la piscina, perché io invece ti vedo che sta imbiancando la cuccia del cane? Cioè, perché sei in una relazione ambigua? Perché sta con questo che non si capisce bene che cavolo deve fare della sua vita? Non è, allora, ma tu prima, le persone dicono, vabbè, perché mio marito non prende mai decisioni, perché mio marito è così, perché mio... Ma tu prima l'hai visto prendere scelte? Perché lui prima diceva non ti preoccupare, guarda, faremo questa cosa, e diceva non temere, ci sono io qui che ci penso io, tu segui me, oppure questa decisione la prenderemo insieme, non ti preoccupare, sappi che ci sono io, o che ne so, quel mio marito non lavora, non ha perso il lavoro e sta lì. Ma quest'uomo tu l'hai visto prima che era uno intraprendente? Era uno che lavorava, non si fermava mai? Cioè, mio marito lavora troppo, non dedica mai del tempo a me e ai miei figli. Ma tu prima di sposarti, invece lui dedicava del tempo a te e agli altri?
Non lavorava troppo.
Quindi il punto è capire tu cosa vuoi e accontentarti solo e soltanto del massimo di dove sei tu e di quello che vuoi tu. Perché è lì che ti puoi giocare la vita veramente, non è soltanto per puntare al minimo, ma perché il punto del podcast è questo: la tua vera felicità, uomo e donna, non è nel surrogato di qualcosa che appaghi minimamente un bisogno di qualsiasi genere, che è il bisogno generativo di dare la vita. Ogni uomo, ogni donna è fatto in sé per dare la vita per un altro, per amarci come lui ci ha amato, quindi dare la vita per un altro, indipendentemente se facciamo i figli, se non li facciamo, se siamo maschi o se siamo femmine. Questa è la nostra vocazione di uomini e donne. E quando noi non facciamo questa, ci abbassiamo ai surrogatini, alla comodità, mi conviene di più, ma chi me la fa fare a me, ma tanto vabbè, ma accontento un po', non saremo mai felici. Non è una condanna, è che la nostra natura ci chiama a dare la vita. È una vita sprecata, buttata al vento fra un sushi e una ragazza. È proprio buttare la vita. Questo è perdere la vita. Chi perderà la propria vita? Com'è? Chi... Com'è la cheat?
No, chi vuole salvare la propria vita la perderà.
Questo è salvare la propria vita con le proprie soluzioni così banalucce. Ma chi perderà la propria vita per causa mia? Cioè per dare la vita fino in fondo, perché quello a cui tu sei chiamato, il progetto di Dio su di te, dare la vita per un altro, la salverà. Cioè, ma tu sai quanta vita trovi a spendere? Io mi sento di spendere la mia vita veramente per un altro, per tanti altri. Io mi sento di vivere una vita. Io vi posso raccontare che io mi sento, con tutti i miei disastri, le mie cadute, i miei peccati, però mi sento di vivere una vita piena, perché sento che la mia vita è donata e spesa dalla mattina alla mattina per mio marito, per i miei figli, per i ragazzi. Cioè lo vedo e lo vivo, nonostante può succedere qualsiasi casino, la posso pure combinare grossa, mi posso pure vergognare davanti al confessore dei miei peccati fino proprio allo schifo, però anche in quel momento posso dire sì, vivo una vita piena, sono caduta, ho fatto una cavolata, però io vivo una vita piena perché comunque sono caduta mentre stavo la mia vita è tutta in prospettiva di un dono per un altro.
Questo processo di capire bene che cosa vuoi, soprattutto da un punto di vista delle donne, porta a fare una grossa cernita chiaramente con chi c'è davanti, ma la cosa interessante, la cernita interessante è questa, che l'uomo si trasforma e questo forse è una cosa che la donna lo intuisce perché appunto entra in relazione tra un'amicaggine pensando che magari lui cambierà, quindi lo intuisce che l'uomo può cambiare, l'uomo cambia, ma non in questo modo. L'uomo cambia di fronte a una necessità importante, di fronte a qualcosa di... a un'urgenza, a un... diciamo così, si potrebbe dire a un pericolo, però forse non si capisce bene. Conosciamo...
Aspetta, lo spiego io il pericolo, che l'ho scritto anche in Tromba Amica, che c'è un capitolo che si chiama Verginizzare l'uomo.
Questo qua stiamo parlando.
Cioè, vuol dire che quando tu sei donna... e vai dritta a costruire la villa con vista, con la piscina, cioè quello che vuoi fino in fondo, senza surrogare, senza accontentare, senza abbassare il livello. Quando un uomo ti incontra, ti può pure dire: ah no, tu non vieni a letto con me, tu non vuoi questo, tu non sei una... perché è abituato a relazionarsi così con tutte, lo fa anche con te, e se ne va, però dice, poi torna, perché dice: ma io una così, ma dove la trovo? Infatti non esiste, ci sei solo tu. Ma una così, dove la trovo? Quindi il pericolo che sente l'uomo è che si fa scappare l'unica
l'occasione della
sua vita. Cioè l'unica persona con cui veramente può essere un uomo.
Allora, a quel punto, quando un uomo entra in contatto con un pezzo di donna di questo livello, improvvisamente il divano non gli basta più. Improvvisamente... la partita a calcetto non gli basta più. Noi abbiamo un esempio di una coppia che ci ha seguito quando eravamo fidanzati. Lui era il classico bergamasco che andava a rubare le marmitte davanti alle discoteche, proprio lavoratore, sempre, così, no? Cioè, classico bergamasco.
Lei... siamo i bergamaschi rubano le marmitte.
No,
non lo
no, no, era classico. Tutti così. Cioè, non era una persona particolarmente colta o evoluta, questo non era un intellettuale, ecco, sì. Diciamo così, ecco.
Era un lavoratore vero.
Un lavoratore con le mani.
Un ragazzo normale.
Esatto. Lei voleva entrare in convento e dopo aver fatto un cammino approfondito e molto serio con padre Giovanni, a 20 anni stava entrando in convento. Lui la nota e gli comincia a fare il filo e lei non se lo fila proprio, cioè, ma figura con sto Zapatero, proprio con sto ignorante, che figurati, non ci voglio avere niente a che fare, non abbiamo niente proprio a che spartire, no? Ateo, non so, forse il classico, come direbbe Giulio, il classico bestemmiatore bergamasco, non lo so, però insomma una persona molto diversa. Però quando a un certo punto si avvicina la data in cui lei deve entrare in convento, proprio la sera prima che lei deve partire per andare partire da Bergamo per andare poi in Umbria per entrare dentro questo convento di suore, lui continua a corteggiarla, a fargli eccetera. A un certo punto gli fa: senti, basta, io domani parto, vado in Umbria ed entro in convento. Lui la guarda e gli dice: ma veramente? Sì, io parto, faccio così, io dice perché ho fatto un cammino, bla bla bla, gli racconta qualche cosa. E lui risponde: beh, se questa è una cosa che ti rende felice, io sono felice per te. Sono molto felice per te, se questa è una cosa... Questo atteggiamento, che è un atteggiamento da uomo, né da frignone e né da disinteressato, ma proprio si è sentita vista lei... nel profondo in quello che stava facendo, e lei ne parla, lei va in Umbria, ne parla con padre Giovanni stoppa tutto, perché dice: tu devi dare una possibilità a quest'uomo, perché è un uomo che ti ha saputo vedere. Lei è rimasta colpita da questo uomo. Bene, questa coppia ha fatto una famiglia che ha spaccato il mondo,
che ci ha cambiato la vita
a noi. Lui ha incontrato il Signore, è diventato veramente un uomo all'altezza di Cristo, e lei è una donna all'altezza della Madonna. Guardate che è stato, cioè lui da solo non sarebbe mai diventato l'uomo che è, ma questo non per merito di lei, ma per niente, non è questione di meriti. è questione che è una dinamica che si vive insieme. Ma questo è stato possibile soltanto perché lei non ha abbassato il livello. Questo è stato possibile soltanto perché lei aveva chiaro ciò che voleva, e allo stesso tempo questo è stato possibile perché lui voleva qualcosa di grande per la sua vita. Non sapeva dove doveva andarla a prendere, sicuramente il suo istinto non è che lo portava alle stesse cose che aveva in testa lei, però lui aveva chiaro che voleva qualcosa di bello per la sua vita. Ecco, questo è il guaio degli uomini, che a volte fanno fatica dei maschi oggi fanno fatica proprio a arrivare a questo concetto: voglio qualcosa di grande nella mia, qualcosa di bello. Questo sicuramente è un problema degli uomini, ma un uomo di fronte a una bellezza femminile, che non vuol dire avere il trucco o la gamba così o la cosa così, ma quella luce di bellezza che traspare da una donna che sa quello che vuole, è profonda, ma sa quello che vuole non vuol dire che fa carriera al lavoro, ragazze, cioè, sa quello che vuole vuol dire
nella vita,
sa quello che vuole veramente nel profondo. E di fronte a una bellezza così, una donna generosa come Ruth nelle Sacre Scritture, eccetera, una donna così non passa inosservata, e se c'è un uomo, quell'uomo la nota quella bellezza, e anche se non è un uomo che sta, tra virgolette, al tuo livello, è un uomo che farà di tutto per arrivare al tuo livello, e lì cambierà, ma non cambierà se abbassi il livello e entri in una relazione superficiale.
Sì, perché quello che tu chiedi non lo chiedi a lui di cambiare, ma tu chiedi a te stessa, alla relazione, di essere di quel livello. Cioè, tu vuoi una relazione di quel livello, poi se l'altro riesce o vuole la stessa cosa, si può andare insieme. Se l'altro invece è solo trascinato, la cosa dopo un po' finisce, perché non può durare. Non è un chiedere qualcosa, ma è un camminare insieme. Cioè, all'inizio può essere trascinato, se vuoi, da questa forza, ma dopo non può durare la cosa, se non diventa una cosa sua. Bene, noi abbiamo chiacchierato abbastanza.
Queste sono domande attualissime che possono essere possibili soltanto in questo contesto sociale e culturale, che magari appunto 100 anni fa tutte queste domande uno non se le faceva, e perché forse non c'era neanche bisogno di farcele, perché la necessità della vita ci portava all'essenziale. Oggi questo essenziale invece ce lo siamo perso e viviamo di superfluo, così che non sappiamo più che cosa ci nutre, che cosa ci soddisfa, che cosa ci disseta, e allora siamo costretti a farci queste domande, e forse meglio che acquisiamo una consapevolezza migliore. Però questa è una battaglia che si gioca con molta serietà, come dicevamo l'altro lunedì, proprio fare sul serio. Ecco, fare sul serio è questo. Le lamentele non servono. Cioè, ripeto,
ma allora siamo solo noi donne, sono stupidaggini, perché è sempre chi ci arriva prima, basta. Cioè, se ci arriva prima l'uomo, bene, se ci sei arrivata prima tu, bene, se hai avuto la grazia di arrivarci prima e quindi di fare il gioco, diciamo che sei tu che porti un altro. Se ci arriva prima un uomo, porta l'uomo a te. Quindi
la nostra relazione è piena di fatti in cui ci è arrivata prima Alessandra, oppure ci sono arrivato prima io. È sempre così, è un'altalena. Questo è possibile in una relazione paritaria, in cui si tiene il livello alto della relazione, si chiede tanto alla relazione. Abbassa il livello e ti ritroverai quel livello più basso. E questo è quanto.
Noi vi salutiamo, scappiamo alla Baeta per vivere una bellissima giornata insieme, comunitaria di preghiera. Ci abbiamo, come in queste ultime settimane, mesi, non so, anni, dei ragazzi di Orette Labora che sono venuti a trovarci, quindi passeremo una bellissima giornata a pregare, a stare insieme. Preghiamo sempre per chi ascolta il podcast, per chi ci finanzia economicamente, per chi prega per noi, per chi ci dà una pacca sulla spalla, per chi ci insulta, per
ci fanno sgambetto, ci buca le gomme.
preghiamo sempre veramente per tutte le persone che si affidano a noi e per tutti quelli che ascoltano il podcast, insomma, che fanno parte di questa baracca.
Mercoledì 8 maggio alle 20.45 saremo a San Lorenzo a Roma per Tromba Amica. Ecco, una serata aperta veramente a tutti, proprio alla tua amica Ade, al tuo amico Ade, ai tuoi amici scopamici, tutti quanti, perché è veramente un'introduzione sulle relazioni. Quindi veramente sarà una serata divertente, staremo insieme, cerchiamo di non fare due di notte perché ne la posso fare. Però a parte questo, la locandina la trovate nelle storie di Instagram, continueremo a pubblicarla. Ho dimenticato di metterla sul sito e mo' vediamo se mi ricordo, 5p2p.it, non lo so.
Abbiamo iniziato il conto alla rovescia per Oret Labora 6, che inizierà esattamente fra una settimana, cioè domenica arrivano tutti, e siamo insomma belli pieni, perché dopo Roma andremo a Frosinone a fare, stiamo facendo formazione accompagnati da Nuovi Orizzonti come comunità, diciamo, come fraternità, non so come chiamarlo, insomma noi della Baita facciamo dei giorni di formazione, e dopo questa formazione saremo super carichissimi per partire per questa settimana di Oret Labora, che sarà una settimana speciale perché è la settimana di Pentecoste, il motivo per cui la facciamo proprio in questa settimana. È la settimana di Pentecoste e quindi veramente pregheremo in particolare lo Spirito Santo e niente, sarà una settimana bomba.
Voglio ringraziare tutti i ragazzi che si sono interessati alla serata worship che vorremmo fare quest'estate, perché ci hanno scritto un sacco di ragazzi, spero che abbiamo più o meno risposto a tutti. Che,
spero che riusciamo a ricontattarli quando sarà il momento, che lo vedo difficile
Rifaremo un nuovo appello, vediamo un attimo. Comunque,
ci stiamo muovendo,
abbiamo,
per fare una serata d'agosto.
Abbiamo
worship.
Già contattato un paio di sacerdoti. E
i parroci.
Sarà una cosa fighissima. Cioè, noi vogliamo andare proprio. Sai quando dici che ti vergogno? No, ma io mi vergogno un po' della fede. Ecco il contrario. Noi vogliamo invece andare proprio in piazza.
Dove sono i ragazzi? Che nessuno in paese da noi, nessun ragazzo viene in chiesa.
Mettersi a suonare, a cantare,
fare testimonianze,
far
arrivare l'adorazione,
con un finale, con, se Dio vuole, se riusciamo a fare questa cosa, con un finale con l'adorazione, sarà una cosa pazzesca. E quindi io vi chiedo, sarà a metà agosto probabilmente, io chiedo a chi sta ascoltando, tutti quelli che possono, e quando organizzeremo questa cosa, di venire non tanto per partecipare a una cosa bella, perché sarà bellissima, ma proprio per darci una mano, perché qua, diciamo, gli usufruitori di questa serata, saranno i ragazzi che staranno in piazza, poveri, in plumi, inconsapevoli di quello che accadrà.
C'è una piazza piena di ragazzi, strapiena, una cosa proprio esageratamente piena, che nessuno di questi viene in chiesa, ma ha detto vabbè, veniamo noi.
Prima abbiamo pensato la faremo in qualche posto, magari in Italia. Ci stiamo focalizzando a farla qua in paese, in Basilicata. Quindi questo
qua
sarà il target.
Se sai suonare qualcosa, se hai una bella storia da raccontare, una bella testimonianza, se vuoi venire a fare semplicemente bordello, vuoi venire due giorni in Basilicata a dormire nella parrocchia col sacco a pelo, che è una cosa bellissima, poi magari fai un giro alla Baita e ci passiamo due giorni insieme, facciamo le prove,
più
le
o
cose.
Meno sarà agosto, dai, più o meno sarà una cosa da agosto.
Organizzati, perché sarà una cosa bella.
Allora, sicuramente ci manca il basso, questo è sicuro. Probabilmente basso e percussioni siamo carenti. Chitarra ce la potremo fare. Però basso e percussioni siamo estremamente carenti.
No, ma qualsiasi strumento.
Ma se c'hai la tromba, se c'hai il fischiabotto, quello che è, ma comunque
la batteria,
il tamburello, che ne so.
No, abbiamo un cajon.
Sì, no, però ci manca il percussionista.
Ce l'abbiamo.
Anna Chiara deve suonare la chitarra. Anna Chiara. Vabbè,
dai. Va bene.
Buon lunedì, buona settimana e ci vediamo mercoledì sera a Roma e poi... Ah, e lunedì prossimo, lunedì prossimo può essere che ce la facciamo.
C'è Oret Labora.
Se riusciamo a registrare prima, magari...
Se gliela famo,
sì, dai,
non so, fa. Di notte, so quando.
No, secondo me ce la facciamo, dai. Secondo me il 13 ce la facciamo. Ciao, buona settimana.
Ciao.